Un caro saluto. Ci siamo lasciati la volta scorsa con una domanda. Fino a che punto la scuola di Chartres aderì al platonismo? Ebbene, dire scuola di Chartres è come dire Platone, essendo questo il filosofo più vicino alla rivelazione cristiana e quindi un valido sussidio per una migliore comprensione del libro della Genesi, la narrazione biblica della creazione del mondo. Per questo l'opera più letta e commentata dalla scuola di Chartres è stato il Dialogo Timeo. Si tratta di un primo tentativo di collegare la fisica alla teologia, avviando lo sviluppo delle scienze del quadrivio. Come sappiamo, il maggiore esponente di tale scuola fu Teodorico di Chartres, fratello di Bernardo, morto verso il 1154. L'Heptateucon, che è il programma delle sette arti liberali, il De Septem Diebus, che è un commento a Genesi, i commenti al De Pnomadibus e al De Trinitate di Boezio rappresentano i suoi scritti più significativi. Fondendo insieme le indicazioni che giungono da Genesi e dal Timeo, Teodorico afferma che due sono i principi delle cose: Dio, principio dell'unità, e la materia, principio della molteplicità. Secondo lui, Platone non intese la materia come un principio coeterno a Dio, bensì alla maniera pitagorica pose la materia come derivata o discesa dall'unità. È evidente come questo rappresenti un cauto tentativo di cristianizzazione del neoplatonismo. Lo si capisce nel De Septem Diebus, in cui il racconto biblico del Genesi si ritrova mescolato con suggestioni chiaramente di matrice platonica. Ad esempio, l'affermazione secondo la quale Dio creò il cielo e la terra indicherebbe che Dio ha creato i quattro elementi del mondo materiale, ovvero fuoco e aria per il cielo, acqua e terra per la terra stessa. Da questo insieme emerge una cosmologia matematico-meccanica i cui principi sono estesi anche al mondo biologico. La dottrina secondo la quale la materia sarebbe composta di particelle elementari e la teoria dell'impetus, con cui spiegava il moto violento di un corpo, rivelano il grado di maturità scientifica raggiunto nel secolo XIII dalla scuola di Chartres, che coltivava anche una giusta preoccupazione per le questioni dogmatiche. Così il suo tipico naturalismo non è fine a se stesso, poiché serve a meglio intendere i legami di Dio, uno e trino, con il mondo creato. Pur ribadendo la tesi secondo cui la Trinità divina è impegnata tutta intera in ogni atto creativo, Teodorico si sofferma sugli aspetti del mondo che rappresentano l'opera specifica di ciascuna delle singole persone divine. L'opera del Padre è ad esempio la materia che egli creò dal nulla. Il Figlio o saggezza divina è la causa formalis, mentre lo Spirito Santo, corrispondente all'anima del mondo di Platone, è la causa finalis. Questa stessa attenzione verso le scienze naturali, raccordate ad un superiore disegno teologico, è presente anche in un altro insigne maestro di Chartres, ovvero Guglielmo di Conches, che pure morì attorno al 1154. Gli si rimproverava di aver attribuito un'eccessiva autonomia al cosmo, al punto da aver depotenziato l'intervento di Dio sulla natura. A questa accusa così rispose: al contrario, noi innalziamo la potenza divina, perché è a Dio che attribuiamo il potere di aver conferito tale natura ai corpi e di aver creato il corpo umano attraverso l'opera naturale. In che punto noi siamo contrari alla Sacra Scrittura se spieghiamo come sia stato fatto ciò che essa dice che è stato fatto? Alcuni, dal momento che ignorano le forze naturali, vogliono impedire la nostra ricerca per avere altri compagni alla loro ignoranza. Ma noi dichiariamo che in tutte le cose si deve cercare la ratio. Se ciò che caratterizza la scuola di Chartres è l'attenzione specifica alla filosofia naturale, il contesto e la finalità di questa sono comunque di natura chiaramente teologica, ovvero orientate a una maggiore comprensione ed esaltazione dell'opera della Trinità. Fondata da Guglielmo di Champeaux, la scuola dell'abbazia di San Vittore dei Canonici Agostiniani di Parigi rappresentò un centro di vivace attività culturale intesa come prologo necessario a un'autentica vita mistica. Guglielmo nacque a Campeaux nel 1070. Dopo aver studiato a Parigi sotto Manegoldo di Lautenbach, Anselmo di Laon e Rossellino, insegnò nella scuola di Notre-Dame, di cui fu arcidiacono nel 1103. Ebbe tra i suoi allievi Pietro Abelardo, con cui entrerà poi in polemica. Nel 1108 lasciò le sue dignità ecclesiastiche e si ritirò appunto nell'abbazia dei canonici regolari di San Vittore. Nominato vescovo di Chalon-Saint-Champagne, prese parte alla lotta per le investiture, appoggiando le posizioni della Chiesa e rappresentando Papa Callisto II. Morì nella sua diocesi il 18 gennaio 1121. Se al pari della scuola di Chartres accentua gli aspetti filosofici e scientifici della cultura, si differenzia da questa in quanto insiste sulla preghiera e sulla contemplazione di Dio, cui tutto sarebbe funzionale. Misticismo e cultura sono programmaticamente fusi in unità, come non è difficile rilevare nel rappresentante più illustre di questa scuola, ovvero Ugo di San Vittore, considerato tra i principali teorici della scolastica e citato anche da Dante, che lo collocò nel quarto cielo del paradiso tra gli spiriti sapienti. Il beato Ugo di San Vittore nacque attorno al 1096 nel Ducato di Sassonia, forse nella famiglia dei conti di Blankenburg. Studiò presso la scuola dell'abbazia di San Pancrazio ad Amersleben. Verso i 20 anni si trasferì a Parigi, entrò nei canonici regolari dell'abbazia di San Vittore verso il 1116, qui assunse anche l'insegnamento verso il 1125. Ebbe grande fama in Inghilterra, giunsero ad ascoltarlo Riccardo di San Vittore e Pietro Lombardo, mentre fu in corrispondenza con San Bernardo di Chiaravalle e con l'arcivescovo Giovanni di Siviglia, partecipando ai dibattiti culturali del tempo. Nel concistorio del dicembre 1139, Papa Innocenzo II lo creò cardinale vescovo di Frascati. Morì a Parigi l'11 febbraio 1141 e viene venerato come beato dalla Chiesa Cattolica. Tra i suoi scritti, quali il De Sacramentis Christiane Fidei, l'Epitomen Philosophiam, il Commentum alla gerarchia celeste dello Pseudo Dionigi, l'opera più completa e sistematica è rappresentata dal Didascalicon in 7 libri. Qui il sapere del tempo viene intelligentemente ordinato. Per struttura e vigore metodico, il Didascalicon fu un modello per le summe successive. La cultura di Ugo fu molto vasta. I suoi fondamenti furono costituiti dalla Sacra Scrittura e dai padri della Chiesa, tra i quali soprattutto Sant'Agostino, Dionigi, Gerolamo, Gregorio Magno e Cassiano. Lui conobbe anche i pensatori dell'antichità e diede grande importanza allo studio della storia. Nel Didascalicon riprende San Paolo e con lui afferma: «La lettera uccide e lo spirito vivifica». Dico queste cose, afferma, non per offrire a chiunque voglia l'occasione di interpretare la scrittura a suo piacimento, ma per dimostrare che non può procedere a lungo senza sbagliare colui che segue solamente il senso letterale. Un altro elemento merita di essere messo in luce, ovvero lo spazio concesso alle arti meccaniche, come le arti tessili, la costruzione delle armi, la navigazione, l'agricoltura, la caccia, il teatro, le tecniche per la conservazione dei cibi, che Ugo coraggiosamente affiancò alle arti del trivio e del quadrivio. Sono discipline in qualche modo nuove che riflettono l'attività della nuova economia borghese nella vita quotidiana, che Ugo colloca nel quadro di un concreto discorso filosofico, in quanto è convinto che il loro studio possa contribuire, scrive, al sollievo dell'attuale condizione umana. L'idea conduttrice del Didascalicon è costituita dalla concezione del mondo come segno della realtà invisibile. Scrive Ugo di San Vittore: «Due immagini sono state offerte all'uomo perché possa pervenire alle verità invisibili. quella della natura e quella della grazia. La prima è l'aspetto del mondo in cui viviamo, mentre la seconda è l'incarnazione del Verbo. Entrambe sono dimostrazioni di Dio, ma né l'una né l'altra lo fanno comprendere, poiché lo spettacolo della natura può dimostrare l'esistenza di un autore, ma non illuminare gli occhi di colui che contempla. Il mondo non infonde l'intelligenza della verità. Hugo, pur mettendo in luce i limiti del sapere filosofico, ne evidenzia anche l'importanza e l'insostituibilità come fondamentale esercizio della ragione, che in questo modo si allena in vista di un'ulteriore ascesa. Scrive Ugo di San Vittore: «Tutto questo mondo sensibile è quasi un libro scritto dal dito di Dio. L'immensità del creato è segno dell'onnipotenza divina. La bellezza dell'universo attesta la sapienza di Dio. La finalità delle cose parla della bontà divina». Anche per Ugo, come per Sant'Agostino, l'uomo è un ente che sa di essere, con una certezza che non può essere scalfita da alcun dubbio, e sa anche di essere distinto dai corpi e di non ridursi a corpo, poiché è anche spirito. E poiché questo spirito non fu da sempre, esso è stato creato. In buona sostanza, l'uomo, collocato tra il mondo sensibile e Dio, appartiene al primo per il corpo e al secondo per lo spirito. L'anima non è che l'io, ed è una, spirituale e immortale, costituente essenziale della persona umana. Ebbene, questo io ha un triplice occhio attraverso cui vede e contempla: l'oculus carnis, l'occhio della carne, con cui conosce il mondo sensibile e in cui trovano posto la sensazione e l'immaginazione; l'oculus rationis, l'occhio della ragione, con cui l'anima fa scienza ed avverte anche la presenza divina in se stessa, diventando così intelligenza; infine l'oculus contemplativus, l'occhio contemplativo, con cui perviene a Dio e ne contempla la bellezza. Non solo. Per conoscere un oggetto, Ugo individua tre modalità di visione: la cogitatio, che rappresenta uno sguardo superficiale e approssimativo; la meditatio, che è una riflessione sostenuta e deliberata su di un punto determinato; infine la contemplatio, che è un'intuizione profonda e comprensiva, un pensare con intensità. Malgrado la distinzione netta tra scienze profane e scienza sacra, le prime restano comunque subordinate alla teologia e quindi alla mistica. A tal scopo è opportuno accennare alla forma ascendente dei gradi del reale, progressivamente dominabili con la ragione e con la fede. Ci sono cose essenzialmente razionali, conoscibili quindi con la sola ragione, come la matematica, la logica e la dialettica. Ci sono poi cose secundum rationem, ovvero verità probabili, come quelle storiche, per la cui comprensione la ragione deve essere coadiuvata dalla fede. Ci sono poi cose supra rationem, cioè superiori alla ragione, e oggetto specifico e unico della fede. Dall'insieme risulta un pieno accordo tra ragione e fede, ma anche la superiorità della fede come compimento di tutti gli sforzi umani, costituito dalla contemplazione di Dio. È qui che si apre il discorso sulla vita interiore nel suo momento più alto. Esso porta a scoprire nell'uomo l'immagine della Trinità, come già disse Sant'Agostino, e quindi a viverne i misteri nell'intensità della preghiera e della contemplazione. Scrive Ugo di San Vittore nel De Sacramentis: «Era bene che Dio si presentasse come nascosto, ma per essere del tutto celato e quindi restare ignorato. Però, una volta manifesto e in parte conosciuto, era bene poi che si nascondesse e non fosse del tutto svelato, e tutto questo perché ci fosse qualcosa di noto per nutrire il cuore dell'uomo e qualcosa di nascosto per stimolare la sua ricerca». Chi approfondì la vita mistica fu Riccardo, che succedette ad Ugo come maestro e priore della scuola di San Vittore. Riccardo di San Vittore nacque in Scozia verso il 1110. Allievo di Ugo, ne adottò e sviluppò principi e metodi. I suoi scritti gli valsero l'appellativo di Magnus Contemplator. Dante lo colloca nel canto decimo del Paradiso tra i teologi e i dottori della Chiesa. Morì a Parigi il 10 marzo 1173. Fondamentalmente neoplatonico e profondamente mistico, Riccardo rimase ancorato all'intelligenza della fede che gli parve rigorosamente necessaria. La fede ci dice che esiste un solo Dio, eterno e increato, uno e trino. Compito della ragione è quello di cercare le rationes necessarie della fede. Le cose mutano e periscono, non trovano in se stesse la propria ragione. Questa sta invece nell'essere infinito, increato ed eterno, che è Dio. Quindi, per Riccardo di San Vittore, l'ascesa mistica parte dalla cogitatio e attraverso la meditatio giunge alla contemplatio, preparata dall'esercizio delle virtù. La contemplatio conduce all'inabissamento in Dio. Via via che ascende attraverso i gradi della contemplazione, l'anima si dilata, si solleva sopra se stessa e nel momento supremo si aliena completamente da se stessa per trasfigurarsi in Dio. Se Anselmo d'Aosta è la figura più rappresentativa del secolo XI, Abelardo è la figura più prestigiosa del secolo XII. Fu precursore della scolastica. Alla luce della sua vita tormentata e inquieta e delle sue opere ricche di fermenti critici e di nuove indicazioni metodologiche, Abelardo è stato definito l'altro versante del Medioevo, un Medioevo in parte inesplorato e innovatore, percorso da fermenti umanistici e pronto ad aprirsi una nuova e autonoma via di ricerca. Con la Historia Mearum Calamitatum, scritta intorno all'anno 1130, Abelardo ci ha lasciato un'autobiografia interessante, vivace, umana e sotto il profilo storico attendibile. Nacque nel piccolo villaggio di Le Palais, presso Nantes, in Bretagna, nel 1079. Suo padre, un militare attratto dalle lettere, era il signore del villaggio. Il fratello maggiore Pietro, destinato alla carriera delle armi, preferì lasciare il castello paterno per formarsi dal punto di vista culturale alla scuola degli insegnanti più rinomati dell'epoca e abbracciò la carriera ecclesiastica. Fu discepolo di Rochellino a Loches, di Guglielmo di Champoux a Parigi e di Anselmo di Laon. Si mostrò essere un discepolo insoddisfatto e critico verso le dottrine professate dai suoi maestri, soprattutto circa la natura degli universali e l'uso della dialettica. Fu lui stesso a definirsi un discepolo molestissimo nei confronti di Guglielmo di Champoux per la disputa sugli universali, mentre di Anselmo di Laon diede un giudizio impietoso, ritenendo che possedesse un linguaggio brillante ma povero di concetti e vuoto di pensiero. Era simile a un fuoco, scrive, che quando si accende riempie la casa di fumo senza far luce. Resomi conto di ciò, non rimasi per molti giorni ozioso alla sua ombra, ma quando a poco cominciai a disputare sempre più le sue lezioni, alcuni dei suoi più eminenti discepoli si indignarono fortemente. Dopo alcuni tentativi di avere una scuola propria, prima a Melun, poi a Corbeil, attorno al 1101, riuscì ad aprirne una nel 1108 sulla collina di Santa Genoveffa, vicino a Parigi, che presto si affollò di studenti e ammiratori da ogni parte d'Europa. Il periodo più brillante del suo magistero coincise con gli anni 1113-1118, quando occupò la cattedra di retorica e dialettica presso la scuola di Notre-Dame, primo nucleo di una libera università in Francia. Risale a quel periodo la celebre e drammatica vicenda con la giovane Eloisa, nipote di Fulberto, canonico di Notre-Dame presso il quale Abelardo aveva dimora. Gli era stata affidata affinché le insegnasse la filosofia, ma i due si infatuarono l'uno dell'altra. Il loro amore era contrastato, però. Lui aveva gli ordini minori, mentre la famiglia di lei si opponeva alla loro unione, per cui si sposarono segretamente. Durante la prima notte di nozze, i parenti si vendicarono, apportandogli la più umiliante delle mutilazioni. Eloisa a quel punto fuggì alle Palais, dove nacque il loro figlio Astrolabio. Dopodiché la giovane si ritirò in monastero e abbandonò la carriera accademica. Anche Abelardo si ritirò nell'abbazia di Saint-Denis e divenne monaco benedettino. Dopo poco, però, litigò con i suoi confratelli, per cui venne inviato a una prioria dove riprese l'insegnamento della filosofia e della teologia. Al concilio di Soissons nel 1121, alcune sue tesi relative al mistero della Santissima Trinità vennero criticate, ma non formalmente condannate, benché Abelardo sia stato condannato a recitare il credo atanasiano e a bruciare il suo libro sulla Trinità. Nel 1125 divenne abate presso l'abbazia di Saint-Gilda du Ruy, vicino a Vannes, sulle coste della Bretagna. Nel frattempo la comunità di Argenteuil, ove si trovava come monaca Eloisa, venne dispersa, per cui lei accettò di trasferirsi presso il vicino oratorio del Paracleto, di cui divenne badessa. I confratelli di Abelardo lo considerarono però un abate troppo rigoroso, per cui cercarono di sbarazzarsi di lui in tutti i modi, anche versando del veleno nel calice della messa, ma non riuscirono nel loro intento. Decisero allora di assoldare dei sicari perché venisse assassinato mentre faceva visita a un malato a Nantes. Anche questo tentativo andò a vuoto, però alla fine riuscirono a scacciarlo dal loro monastero. Dopo un periodo trascorso a Nantes, Abelardo riprese la sua carriera di insegnante a Parigi. Ebbe come allievi Arnaldo da Brescia e Giovanni di Salisbury. Con Eloisa intrattenne una fitta corrispondenza dalla quale emerge come essi avessero sublimato il loro amore terreno in un amore spirituale proteso verso Dio. I giganti del pensiero dell'epoca, ovvero Guglielmo di Saint-Thierry, Norberto di Magdeburgo e San Bernardo di Chiaravalle, attaccarono le dottrine di Abelardo. Tutto ciò sfociò nel Consiglio di Sens del 1140, nel quale davanti anche al re di Francia furono condannate come devianti alcune sue tesi relative alla logica e al ruolo affidato alla ratio nell'indagine delle verità cristiane. San Bernardo, con una lettera alla curia romana, sollecitò la ratifica papale della condanna di Abelardo, ciò che avvenne con decreto di Innocenzo II, che raggiunse l'imputato in viaggio verso Roma mentre si trovava stanco e prostrato a Cluny, dove fu benevolmente accolto da Pietro il Venerabile, che riuscì a ottenere anche una mitigazione della condanna pontificia. A Cluny, nel raccoglimento e nella preghiera, Abelardo vestì l'abito dei monaci cluniacensi. Fece in tempo a rapacificarsi con San Bernardo, poi morì serenamente nel 1142. Per la sua tomba al Paracleto, Pietro il Venerabile dettò questo celebre epitaffio: «Socrate della Francia, sommo Platone dell'Occidente, moderno Aristotele, emulo o maggiore dei dialettici di ogni tempo, principe degli studi, famoso nel mondo, genio multiforme, penetrante e acuto, tutto superava con la potenza della ragione e l'arte della parola. Questo era Abelardo». Quando 20 anni dopo morì Eloisa, volle essere sepolta nella stessa tomba del suo venerato Abelardo. Nel 1817 i loro resti vennero traslati nel cimitero di Père Lachaise a Parigi, dove ancora oggi riposano. I suoi scritti sono catalogabili in 3 settori: logici, teologici ed etici. Fu il primo ad usare il termine teologia in riferimento alla dottrina cristiana. Prima di lui, in Sant'Agostino e nell'Alto Medioevo, teologia designava invece la speculazione pagana o puramente filosofica della divinità. Bene, abbiamo conosciuto quest'oggi la vita di Abelardo. La prossima volta conosceremo anche il suo pensiero. Per il momento vi ringrazio dell'ascolto e porgo a tutti un caro saluto.